Carta vetrata.
Benvenuti a Carta vetrata, una nuova puntata inizia oggi, è la 284esima, ottava della settima stagione. Prima di iniziare un appello per le foreste che sono state devastate dagli incendi recentemente in Israele, un'associazione storica, la più antica associazione ecologista del mondo, fondata nel 1901, la Keren Keimet Leisrael, raccoglie fondi per riforestare appunto ciò che è stato distrutto. Ci sono più di 1000 persone senza casa, 630 fuochi sono scoppiati, 133 feriti. Per versare basta andare sul sito kklitalia.it oppure fare un bonifico, il l'IBAN della banca prossima è IT 05Y03 359 01 600 100.000 122 860. Lo ripeteremo durante tutta la nostra trasmissione, vi invitiamo a contribuire. Salutiamo Piero Di Nepi che ci ha segnalato come fare per poter aiutare i nostri fratelli israeliani. Ricordiamoci che con un albero in più si trattiene l'acqua, si crea la vita e si fa anche un'opera di bene per la nostra società, per il nostro pianeta, perché più verde e più vita. E poi ne stiamo parlando anche con un caro amico che ci ha raggiunto, come ogni puntata, che ama talmente tanto il verde che ha deciso di cibarsi solamente di verdura, di prodotti della natura. È il nostro amico Antonio Monaco, presidente della piccola e media editoria, nonché vegano convinto. Come stai, Antonio?
Bene, grazie. Infatti, grazie anche ai vegetali.
Se siamo vivi, se siamo vivi e certo, prosperiamo.
È chiaro.
E se lo smog non ci ha soppresso, perché bene o male il filtro viene...
Oggi rispettare la natura ovviamente è una questione complessa, però certamente quello di piantare alberi è una delle missioni che ogni persona può contribuire, almeno lasciare questo mondo con qualche albero in più è già un obiettivo.
E rimane con noi durante tutta la puntata anche un amico che è Massimiliano Governi, che è un redattore, scrittore, esperto di editoria, e parleremo con lui sia del suo libro sia del tema, insomma, di come si sta modificando il planetario, il sistema solare, potremmo definirlo, dell'editoria in Italia dopo la vendita di Rizzoli e i vari spacchettamenti, le nascite, insomma, tutte queste cose nuove, anche la nuova casa editrice fondata da Ricchi insieme ad altri Cavallero, la casa editrice milanese, no? Che ne pensi?
Certo.
L'hai sentita questa novità? Hai visto il logo?
È la SEM, certo.
La SEM, esatto.
E ovviamente è come se qualche anno fa, infatti ricordo nel 2011, discutevamo del fatto che l'editoria andava tutta nella direzione di creare costellazioni e quindi di andare verso un'aggregazione di soggetti. Oggi diciamo ci troviamo con il doppio fenomeno di nuove nascite, di soggetti che si staccano, di realtà diciamo che diventano autonome, e quindi il panorama diventa più ampio, diciamo il nostro universo diventa più vario, ci sono stelle che stanno per conto loro e ci stanno dei sistemi e ci sono delle costellazioni, e questo rende più dinamica diciamo la situazione, quindi è certamente un fattore positivo di per sé.
Settimana prossima inizierà la fiera Più Libri Più Liberi al Palazzo dei Congressi di Roma, ti vedremo protagonista.
Diciamo che ci sono molti appuntamenti, è l'occasione per poter presentare una fotografia della situazione che è sempre il punto di partenza con cui guardare, ci sarà la possibilità di toccare i problemi più importanti del momento per l'editoria.
Massimiliano, tu hai lavorato con Elisabetta Sgarbi, sei stato alla Bompiani, adesso Elisabetta è partita con questa fantastica avventura della nave di Teseo, sarà la fiera di Roma con questa nuova marchio editoriale. Cosa ne pensi dell'esperienza in Bompiani e di questa esperienza che mi sembra veleggiare in modo molto positivo?
Ah, guarda, io sarò presente come autore alla fiera, quindi come editor quasi mi considero un ex, perché dopo l'acquisizione, diciamo che è stato un pretesto l'acquisizione dell'RCS da parte di Mondadori, per uscirne, perché visto che ho cominciato con Elisabetta Sgarbi, che è andata via, ha fondato, come abbiamo detto, come tutti sanno, la nave di Teseo, anch'io ho approfittato per uscire, perché insomma,
diciamo che la Mondadori ha scatenato una nuova ricomposizione, anche creando lo stesso Ricky Cavallero, che appunto è stato direttore, amministratore delegato di Mondadori. Insomma, tanti personaggi stanno oggi anche in giunti nella casa editrice fiorentina. Insomma, possiamo dire che qualcosa è cambiato a causa sempre di Berlusconi, della famiglia Berlusconi. Tu che ne pensi, Antonio?
Diciamo, ovviamente quello che ha scatenato tutto quanto è la crisi del settore di questi anni, che è stato affrontato in modo diverso.
Ma diceva Della Valle, soprattutto del quotidiano, perché del quotidiano Corriere della Sera, perché i libri secondo lui non andavano venduti, no?
Allora, diciamo nel gruppo Mondadori, io adesso parlavo in generale è la crisi che ha fatto smuovere la situazione, cioè nel senso che la crisi economica ha fatto sì che la Mondadori ha ritenuto nel modo più classico che, perdendo delle quote di mercato, per poter superare questo problema bastava acquisire delle nuove sigle editoriali, quindi ha seguito la via in un certo senso più facile per poter mantenere il proprio peso, il proprio ruolo, e ha colto un momento particolare di un'azienda come la Rizzoli, che ovviamente poteva fare scelte diverse, ma che in qualche modo ha trovato, diciamo, uno spazio per poter fare questa ipotesi. L'antitrust poi diciamo, è poi intervenuta per spacchettare, quindi per Bompiani e per Marsiglio è stata fatta una scelta diversa, e questo in un certo senso ha rimesso anche un po' in moto la situazione generale. È nata la nave di Teseo, Marsiglio è nuovamente autonomo, Bompiani è stato acquisito dal gruppo Giunti, che in questo modo rischierà di diventare il secondo gruppo italiano se le cose, diciamo, funzionano nel prossimo futuro. Quindi, come dire, si è creato ancora un po' di dinamica in un mercato che è abbastanza statico. Direi non è la soluzione dei problemi, però diciamo finché c'è un po' di dinamismo comunque le cose possono cambiare, quindi in questo senso
sentiamo ne pensa un autore e anche addetto ai lavori come dipendente, appunto come editor della Bompiani.
No, volevo dire che all'inizio mi ricordo c'è stata una grandissima confusione, mi ricordo che anche persone del settore parlavano di fusione e non di acquisizione, quindi non avevo capito nulla, perché la fusione è proprio totalmente un'altra cosa. Acquisizione vuol dire che tu entri da debole in un gruppo. Quindi poi vabbè, adesso è tutto più chiaro, adesso poi c'è stato questo ulteriore cambiamento, visto che la Bompiani è stata acquisita dalla Giunti.
Cosa ci proporrà la Fiera di Roma? Più libri, più liberi?
Ma innanzitutto, diciamo, cercherà di mostrare tutto quello che è capitato di nuovo. Noi teniamo conto che gli editori presenti lì dall'anno scorso a quest'anno hanno pubblicato oltre 4.000 nuove novità, e quindi in qualche modo lì, diciamo, la vetrina di questo lavoro che è stato fatto in un anno è la prima cosa importante, diciamo, per un lettore. Poi verranno dibattuti un po' degli argomenti che sono all'ordine del giorno. Uno di questi sono ad esempio gli audiolibri, cioè il fatto che in editoria, come da alcuni anni, dal 2010, da quando abbiamo cominciato a fare gli ebook, e in qualche modo si considera che un libro esce in versione cartacea e digitale, si comincia a considerare che anche la versione audio possa diventare in qualche modo uno standard quando escono i nuovi titoli. Questo sarà un argomento di discussione importante, e cercheremo di dare sia indicazioni pratico-operative sia di prospettiva di questo settore.
Io saluto i cari amici triestini dell'Istituto Rittmeyer, che è un istituto per ciechi, che ci ascoltano e che presto parteciperanno a una puntata speciale a loro dedicata. E quello che va sottolineato è che la soluzione del Braille è una soluzione per chi ha comunque la cecità da sempre e una disponibilità anche ad avere molto, molto tempo, perché la lettura è molto più lenta, mentre l'audiolibro è un entusiasmo enorme per loro, perché gli dà la possibilità di leggere tante cose. Oggi quello che viene fatto è comprare gli ebook e utilizzare dei programmi specifici che leggono con una voce però non proprio piacevole, molto metallica, quello che c'è scritto sull'ebook. Quindi ben vengano gli audiolibri anche per questi amici ascoltatori che purtroppo non vedono.
Certo.
Antonio, grazie ancora e ci diamo appuntamento alla fiera, dove ti verremo a trovare allo stand della tua casa editrice. Ricordiamo ai nostri ascoltatori Sonda Editore, che non si occupa solo di cultura vegana, di civiltà del mangiare senza violenza, ma anche a dei ragazzi, che è uno dei settori più importanti, più sensibili della tua attività. Tutte e due sono molto sensibili, ma mi permetto di dire sui ragazzi lo spazio è ancora più universale.
Grazie.
A presto, Antonio.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto. Ridiamo il benvenuto a Massimiliano Governi. Come stai, Massimiliano?
Grazie.
Abbiamo parlato prima con Antonio di tante novità in campo editoriale, soprattutto questa galassia delle case editrici che si sta ricomponendo e si stanno aprendo anche forse delle possibilità per dei gruppi medi che prima non si affacciavano alle primissime posizioni, alle prime quote di mercato. In particolare si affermava la crescita importante del gruppo fiorentino della Giunti, che ha comprato Bompiani. Cosa ne pensi tu, da uomo Bompiani? Tanti anni hai lavorato con Bompiani.
Ma sinceramente ti deluderò, ma mi sento molto lontano da tutto questo, perché mi sento proprio fuori dal tunnel, come diceva un cantante anni fa.
Del divertimento.
Esatto. E, no, l'editoria vista da fuori mi sembra adesso ormai non...
noiosa.
Una carcassa su cui tutti si avventano per strappare un brandello. Ecco, io insomma me ne sto fuori volentieri, dopo tanti anni faccio altro, ecco questo.
Sei diventato un autore, sei sempre stato.
Anzi, nasco come autore, poi sono diventato editor dopo, adesso faccio anche adattamenti di dialoghi per le serie TV e mi diverto anche molto di più.
E che ne pensi degli audiolibri?
Ma non lo so, non ho nemmeno un lettore io per gli ebook, non lo so.
Ma la loro funzione, per esempio, per i non vedenti?
Sì, quello sì. Insomma, per i non vedenti si fa da tanto tempo. Mi ricordo che io facevo anche l'ispettore Derrick per la radio, scrivevo anche lì i testi, perché poi andavano per i non vedenti. Questo parliamo di 15 anni fa, quindi sì. Credo che siano.
Veniamo alla Casa Blu. Fra qualche giorno, alla fiera del libro Più Libri Più Liberi, avrai una sfida, perché tu sei stato libro del mese di agosto del programma di Radio 3 Fahrenheit, e tutti i libri concorreranno a diventare il libro dell'anno di questa trasmissione, devo dire guida di tutti noi che ci occupiamo di libri in radio. Cosa ne pensi di Fahrenheit, di una Fahrenheit in fondo senza Marino Sinibaldi, perché ormai Marino si occupa di altro?
Ma devo dire che sono sempre andato volentieri alla loro radio, come del resto sono sempre venuto volentieri qui a Radio Città Futura. E in quanto alla sfida, no, non penso affatto di vincerla. C'è Edoardo Albinati, Simona Vinci, insomma, vado volentieri e senza nessuna speranza,
sei
né disperazione.
Sei nella sporca dozzina, però.
Sì, esatto.
Vediamo al libro, un libro che ha scatenato tante reazioni, anche perché si parla di temi scottanti. Eutanasia.
Ma in realtà è solo un pretesto, poi in realtà non è nemmeno eutanasia, è suicidio assistito, perché in Svizzera non c'è nemmeno l'eutanasia, anche qui c'è sempre una confusione, che anche lì è illegale l'eutanasia. Cioè, suicidio assistito significa che la persona che appunto ha chiesto di morire deve portare alle labbra il bicchierino letale e tutto questo deve essere documentato, sennò se lo facesse qualcun altro sarebbe accusato,
assassinio,
accusato di omicidio. E comunque è solo un pretesto, perché poi il mio libro parla di altro,
del ruolo di padre e figlio.
Sì, è un viaggio, un percorso dell'anima che fa tappa sui dialoghi che i due conducono. E sì, un viaggio verso l'ignoto, e volevo raccontare, sì, diciamo, le cose ultime, ecco, la cosa che poi che io racconto, il tema che
il commiato, l'estremunzione, si esatto. Potrebbe dire in termini religiosi. Ecco, noi abbiamo una trasmissione che conduce Flaminia Naro, che va in onda una volta al mese, che mette di fronte agli autori due lettori per giudicare l'autore quanto il proprio libro sia stato compreso da chi l'ha letto. Ecco, una domanda: tu hai trovato qualcuno che dici, beh, finalmente ha capito perfettamente quello che ho scritto? Anche tra i lettori non professionali, naturalmente.
Sì, 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 devo dire di sì. Anche se io preferisco quando il libro viene travisato e viene poco compreso, perché vuol dire che lì allora hai dato più piani di lettura e vuol dire che il tuo libro è anche misterioso. E, non so, io preferisco questo.
Allora, ci diamo appuntamento la settimana prossima, poco prima della sfida finale del libro dell'anno di Fahrenheit. Ti ringraziamo, Massimiliano.
Grazie a voi.
Ciao. E appunto torna a trovarci.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e diamo il benvenuto al professor Roberto Vacca. Recentemente ci siamo incontrati in aereo tornando da Cormons, era stato ospite di Cormons Libri per presentare Come fermare il tempo e riempirlo di buone idee. Roberto Vacca è uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani, è uscito recentemente con questo titolo per Mondadori, collana Come fare. Sono 198 pagine per circa 18 euro, 18 euro esatti, no? Non circa. Ci sono vari sconti sulla rete, quindi potete trovare il libro anche a prezzi molto concorrenziali. Professore, come si può parlare oggi di divulgazione quando tutto avviene tramite Wikipedia, le fonti sono infinite e chi parla di scienza spesso ne parla a sproposito?
Soprattutto se ne parla, a parte lo sproposito, se ne parla piuttosto poco, nel senso che sappiamo bene che la carta stampata sta recedendo, i giornali si vendono meno e i giornali, in particolare quelli italiani, non hanno quasi più nessuna rubrica di scienza e tecnologia, perciò la divulgazione non si fa molto bene. Se non ci avessimo Alberto Angela con suo papà che fanno ancora divulgazione in televisione, il quadro sarebbe ancora più triste.
I supplementi dei quotidiani sembra che non abbiano grande successo, sia quello della stampa di Torino ma quello anche del Sole 24 Ore, insomma, lamenta.
Quello del Sole 24 Ore si chiamava Nova e si è ristretto moltissimo, e molti altri giornali, c'è una tendenza abbastanza chiara, stanno crescendo molto il numero di pagine dedicate alla cucina, a quello che si mangia, a come si cucina, e diminuiscono le pagine su come ha fatto il mondo, perciò scienza, scienze naturali, fisica, chimica, anche informatica viene sempre trattata riferendosi alle sue presentazioni più leggere, le chiacchierette, i chat, le reti sociali e così via, che è tutta roba che ci dà molto poco, e che significa, la tendenza attuale è che la gente parla di cose poco importanti, ne sa poca, e poi lo si vede abbastanza bene quando vanno a votare, hanno poca scelta e le loro scelte spesso non sono le migliori.
Alla soglia dei 90 anni, perché lei non ne fa mistero, sta raggiungendo questa veneranda età, lei ci parla.
Mi mancano 6 mesi.
Ci parla di come fermare il tempo. Questa è una cosa molto interessante per tanti di noi, vedono il Cronos essere in qualche modo impossibile da fermare. Lei come ci è riuscito?
Bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna stare con gli occhi aperti e non disperdersi a credere di stare concludendo qualche cosa quando in effetti stiamo semplicemente guardando dettagli intorno a noi. Leggere i giornali diventa sempre più triste, o anche quando riceviamo messaggi su internet, essere molto severi, guardare quelli importanti, ce ne sono per fortuna, e levare subito dai piedi quelli non importanti con chiacchierette o piccoli eventi che si sono verificati che non ci fanno nessuna differenza.
Quello che conta molto, mi parlava di una sua intimità, è quello di frequentare i giovani. Lei adesso ha una moglie giovane e con la quale sta riscoprendo il piacere della vita. Quanto è importante quindi il rapporto con i giovani?
Soprattutto c'ho anche un figlio di 21 anni, perciò parlare con lui da un certo punto di vista è istruttivo anche per me, perché lui parla nei modi in cui si parla adesso. Io adoro computer da oltre 60 anni, perciò so come destreggiarmi. Mi trovo in difficoltà quando vedo delle schermate che mi arrivano con delle istruzioni di fare qualche cosa, sto cercando di eseguire operazioni anche semplici, trovare documenti, scandirli, rimandarli in giro ad altri, stamparli e così via, e spesso le istruzioni sono scritte in un linguaggio talmente mozzicato che mi ci trovo male. Mio figlio lo capisce e capisce subito cos'è che bisogna fare, cosa che ai tempi antichi dicevamo con delle frasi di un paio di righe e adesso sperano di dirlo con delle frasi di tre parole. E spesso io ho insuccesso e bisogna starci attenti a imparare anche questo nuovo modo di parlare.
Quanto è importante leggere il suo libro per una persona di mezza età che vuole in qualche modo ripianificare la propria vita?
Credo che sia molto utile, non vogliamo dire importante, ma certo utile, perché una delle cose che racconto anche è come evitare il burnout. Il burnout, termine che non c'ha traduzione italiana, è lo sfiatamento, la bruciatura di tutte le risorse di entusiasmo che uno ha. È quello che succede a chi va in pensione e non si è preparato a fare qualche cos'altro. È quello che succede a chi ha avuto qualche buon successo professionale e perciò una vita abbastanza ricca, improvvisamente le attività che ha inventato gli vengono bloccate dall'ambiente o dai suoi capi o dai suoi clienti e perciò si trova a dover fare altro. Bisogna prepararci, sì. È una cosa che succede a molti professionisti che si occupano degli altri, agli avvocati, ai medici, ai fisioterapisti, agli psicologi stessi.
La sindrome della panchina del parco pubblico, via.
No, è peggio, è molto peggio. perché questi professionisti che si sono, hanno, come ciascuno di noi, i problemi propri e in più per molti anni sono caricati i problemi di altri e lo stress può essere notevole e si può arrivare a questo burnout, a questa bruciatura dell'entusiasmo. E bisogna prepararci, sì, io so parecchi suggerimenti su come farlo.
Bene, allora ricordiamo il titolo e consigliamo tutti, non solo chi è lì lì per andare in pensione, di leggerlo, perché come fermare il tempo è un problema di tutti. Appunto, ripetiamo il titolo, Come fermare il tempo e riempirlo di buone idee, di Roberto Vacca, che ringraziamo di essere stato con noi. Sono 198 pagine per 18 euro. Grazie ancora, Roberto.
Grazie a te.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa seconda mezz'ora sta per iniziare. Ci ha raggiunto Flaminia.
Eccomi, sono arrivata e ho un appello importante da ripetere ai nostri ascoltatori. Sapete che Israele è sotto pressione, Israele ha subito degli attentati, continua a subirli continuamente. E ci sono stati incendi devastanti, più di 4.000 ettari bruciati, più di 1.000 foreste sono andate perdute, 58 siti colpiti, 1.000 persone senza casa, 630 fuochi scoppiati, 130 e oltre feriti. Possiamo aiutarlo e sostenere la fondazione Keren Keimet Le Israel, kkl italia.it, una onlus, e sostenendola possiamo acquistare sostanze ignifughe, ripristinare le foreste, ospitare le famiglie evacuate e preparare le foreste per le piantagioni future. C'è un IBAN, potete contribuire tutti con un'offerta libera, fatelo e salviamo Israele.
Si chiama Banca Prossima, la banca che ospita il conto, e l'IBAN è IT05Y03-359-01600-100.000-122-0. 860.
Grazie Alberto, e allora mi raccomando, contribuite, aiutiamo Israele che in questo momento sta passando ancora una volta un periodo di grande sofferenza.
E adesso Giovanni Pacchiano.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Vorrei parlarvi oggi di un romanzo appena uscito. Il titolo è Scuola di felicità, l'autore Gianmario Villalta, l'editore Mondadori, consta di 186 pagine e costa 18 euro. Villalta è tutt'altro che un esordiente, ha 59 anni, è un poeta, è un saggista, poeta molto noto direi, e al suo attivo 5 romanzi, ma questo sesto è un romanzo un po' speciale, per cui io lo considero un poco come un esordio, perché è un romanzo che parla di scuola, e oggi come oggi parlare di scuola è molto importante, perché la situazione della scuola è molto problematica e soprattutto su due fronti divisi, quelli che vengono definiti conservatori e quelli che vengono definiti innovatori. Gli innovatori sono per la telematica, l'elettronica, la scuola come azienda, eccetera. I conservatori vorrebbero invece una scuola ancora di formazione, una scuola dove non solo impari delle notizie o ti avvii verso la prospettiva di un lavoro, ammesso che un lavoro ci sia oggi, ma una scuola dove anche tu guardi dentro te stesso e insieme ti ricolleghi a tutta la tradizione del passato. Il protagonista è un professore di 53 anni, vive a Pordenone, insegna in un liceo scientifico e, facile immaginarlo, è un conservatore. È un livello delle sue percezioni, è un livello esistenziale che riguarda un po' tutti gli insegnanti, cioè l'insegnante da solo, le classi e gli alunni passano e tu rimani eterno ripetente, gli stessi alunni passano nel banco ore a guardarti, a scrutarti, a volte a tagliarti i panni, sei come un attore in cattedra, i cicli si ripetono un triennio dopo l'altro, perciò il problema maggiore è quello di affrontare la fatica e la noia di dare un insegnamento diverso, che serva a qualcosa. L'altro versante del libro invece è un versante operativo, perché è arrivata una nuova preside, tutta entusiasta delle nuove idee di scuola come azienda. Il suo primo atto è quello di spostare la presidenza da pian terreno al terzo piano, cosa veramente stupida, perché dice che chi comanda deve stare nei piani alti, e poi soprattutto obbliga tutti a fare tutte le operazioni che un insegnante normalmente fa attraverso la via telematica, i voti, le comunicazioni con gli alunni, eccetera eccetera. Il professore ha una classe parecchio problematica, dove ci sono alcuni ragazzi che sono stati persuasi, non vi dico da chi se no vi tolgo una sorpresa, da una persona a intraprendere una via mistica di ritorno alla natura, eccetera. E sarà lui a togliergli dei guai in un momento parecchio difficile che questi ragazzi stanno attraversando. Se i ragazzi sono problematici, dall'altra parte il messaggio della preside è che bisogna soddisfare il cliente e guardare a quella che il professore chiama con un pochino di scherno la felicità interna lorda, appunto come se si trattasse di un'azienda o di una fabbrica, eccetera. L'anno va avanti con una serie di colpi di scena. A un certo punto, una mattina nei corridoi, insegnanti, alunni e preside trovano il disegno di un albero rovesciato verso le radici, con le radici verso l'alto, e questo ha ben da significare qualcosa, perché significa che, come dice Platone, lo spirito è una pianta celeste, non terrestre. La scuola si spacca in due. Da un lato ci sono i benesserini, gli alunni che guardano all'innovazione. Che
Flaminia, vogliono... potrebbero essere i ragazzi di Roma Nord, no?
So se... sì, infatti.
Sì, infatti, quello, ti volevo chiedere, ma cioè, dà un'interpretazione favorevole ai ragazzi o all'istituzione? Perché mi pare che già la figura della preside ne viene in qualche modo minata, no? Questo fatto di spostarsi stupidamente al terzo piano.
La preside è descritta con toni abbastanza morbidi ma molto incisivi, nel senso che uno a cui hanno imbottito la testa di nuove idee e che pensa solamente alla parte manageriale della scuola. Direi che la cosa importante del libro, che si conclude per fortuna felicemente, e tra l'altro il professore, che è vedovo, troverà una nuova compagna, la parte importante del libro, dicevo, è proprio la riflessione su quello che dovrebbe significare scuola oggi. Poi ognuno alla fine, letto il libro, se la vedrà a modo suo, ma mi sembra che il professor Villalta mandi un messaggio molto chiaro, perché Villalta nella vita insegna, cioè che non bisogna scartare totalmente il nuovo quando serve, ma non bisogna dimenticare la funzione prima della scuola, che è quella di far crescere i ragazzi internamente.
Certo, certo. Va bene, grazie Giovanni, grazie sempre.
Ricordiamo i connotati del libro, è uscito per i tipi di Mondadori, la casa editrice di Segrate. Sono 192 pagine per 18 euro, 9 centesimi a pagina. Il titolo è, mi sembra, molto molto esplicativo, Scuola di felicità. Io ricordo il filosofo Bentham che fondava sulla felicità addirittura anche i carceri, se pensiamo al panopticon, questo doveva essere, vabbè, il prodromo, il preparatore del Grande Fratello poi di Orwell. Bene, ringraziamo veramente il nostro caro amico, che tra l'altro, ricordiamolo, dirige da anni con grande successo dopo aver fondato Pordenone Legge. Giovanni, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ci ha raggiunto l'avvocato Vittorio Grimaldi, autore di un bellissimo libro appena uscito per i tipi delle edizioni Clichy di Firenze. Salutiamo tra l'altro Tommaso Guerrieri, il caro amico direttore editoriale, e questo titolo costa solo 15 euro, sono 254 pagine per 5 centesimi a pagina. Di che cosa si parla, Flaminia?
Vittorio Grimaldi, benvenuto prima di tutto.
E grazie dell'invito.
E dunque, diciamo, intanto grande avvocato internazionalista, studi in tutto il mondo, e questo è il romanzo d'esordio, in cui c'è, anche se non è espressamente rivelato, c'è molto di autobiografico.
Senz'altro, sì, perché naturalmente non c'è scrittura che possa prescindere dalla biografia. Dunque io ho semplicemente narrato alcuni degli episodi della mia vita professionale.
Si svolge nel periodo dei militari in Argentina.
Sì.
Come
sì.
Mai scegli quel periodo e quella ambientazione?
Ma nasce tutto da un'esperienza giovanile, nel senso che giovanissimo, appena finito la licenza liceale, i miei genitori, per premiarmi di questa faticosa licenza, mi chiesero che volessi fare. E io dissi: mi piacerebbe fare un viaggio per mare, possibilmente su un mercantile. E mi imbarcai perciò su un mercantile argentino.
Che era il Rio Belgrano.
Che era il Rio Belgrano, di cui il titolo del libro.
Ah, ecco, infatti c'è un giovane avvocato che fa delle indagini, perché il libro è anche un thriller.
Sì.
Però si intreccia la storia d'amore. Tu sappiamo che tu sei un grande seduttore.
Boh, qui mi pare, non so dove tu
il
hai preso, hai raccolto
questa
info.
Le
donne sanno tutto. Pensiamo di non essere osservati.
Oddio mio, questa qui è un colpo basso.
Detto da Flaminia è un colpo alto, dai.
tuttavia
colpa al cuore.
Comunque, insomma, c'è il personaggio femminile chiave, che è Lucia.
Sì, che è evidentemente una signora
che è esistita.
Che è esistita veramente. Infatti, in uno tra i personaggi del libro c'è scritto che esistono fuori dalla fantasia due personaggi che esistono in natura. Una è Camilla, che poi è mia figlia, e l'altra è questa misteriosa Lucia.
Infatti Camilla poi la ringrazio, tra l'altro, nei ringraziamenti finali. Ma la cosa anche singolare di questa scrittura, che ripeto, è una scrittura di esordio, ma che in realtà è molto... insomma, è molto costruita, quindi non sembrerebbe il primo romanzo, ecco. C'è molta... cura.
La realtà è che...
nel come hai sviscerato la narrazione, no? E la intrecci poi con fatti di cronaca, infatti vengono fuori personaggi
esatto,
chiave sì. di quel momento, Sindona, Gelli.
La realtà è che dopo quel famoso imbarco dove io ebbi conobbi la realtà argentina, quando ancora era pacifica, cioè parliamo degli anni 60, dopo 20 anni mi trovai per caso in Argentina per ragioni di lavoro, per un finanziamento a favore della famosa giunta assassina. E io dovevo assistere una serie di banche che dovevano prestare quattrini proprio alla giunta, quattrini che sarebbero serviti ad acquistare le armi per rafforzare la flotta e aeronavale, delle forze aeronavali.
Poi
argentine.
Faranno l'attacco alle Malvinas anche.
E infatti quelle armi sarebbero servite, e questo lo sapevano i servizi segreti inglesi, siamo nel 1980, cioè prima dello scoppio della guerra delle Malvinas. Io non sapevo, quando arrivai in Argentina per quel finanziamento, trovai una realtà spaventosa, perché il regime già aveva applicato la teoria della notte e della nebbia, cioè faceva sparire i giovani, soprattutto i giovani che erano stati educati nelle manzanes gesuitiche, perché per il regime i ragazzi educati dai gesuiti erano per definizione peronisti o comunisti.
E Francesco, il nostro Papa, ne sa qualcosa di questo?
Sì, e anche se ha avuto una funzione un tantino nascosta rispetto al movimento gesuitico, che collaborò sostanzialmente con i servizi segreti inglesi a quell'epoca. Il libro parla proprio di questo.
Senti, la cosa particolare di quel tipo di guerra, chiamiamola così, è che apparentemente non si vedeva nulla, cioè la gente poi spariva di notte
si
credeva, perché non volevano bello. Che venisse no. fuori tutto. Come l'hai capito invece che c'era
Italia,
tutto questo retroscena?
Perché un mio amico conosciuto su Rio Belgrano, un ufficiale del Rio Belgrano che andai a trovare dopo questi 20 anni, e mi disse: mio figlio è sparito insieme a 7 compagni di scuola.
Che tra l'altro è un fatto che nel libro viene anche fuori.
Certo, è sparito insieme a questi 7 compagni e non ne sappiamo più nulla. E infatti lo trovai, quest'uomo, che era un grande viver, un ufficiale elegantissimo, lo trovai distrutto in una delle famose ville Miseria, e mi disse: qui i ragazzi, soprattutto delle scuole gesuitiche, spariscono dalla sera alla mattina e non se ne sa più nulla. In Italia, in quel momento da cui io venivo, non si sapeva nulla di questa storia, perché il Corriere della Sera, che
l'opinione pubblica non sapeva nulla, perché in realtà sapevano tutti tutto.
Ma il Corriere,
e facevano finta di non sapere.
Ma
ci
no.
sono stati pure le Olimpiadi là, i
campionati del mondo, cioè
una pagina vergognosa della storia del mondo.
I campionati del mondo, ma il
premio da parte dell'opinione pubblica a un regime criminale.
Il governo italiano e appoggiava il governo italiano dell'epoca, il ministro degli esteri era Forlani, appoggiava sostanzialmente la giunta assassina. per cui e i giornali erano molto tiepidi nella denuncia di questi delitti, perché il Corriere della Sera, la Rizzoli, in quel momento era dominata praticamente dalla P2.
Cefis.
In quel momento. Non c'entra niente Cefis in quel momento. C'entra Calvi. E, si pensi che la Rizzoli fu in grado di acquisire il maggior, grazie all'appoggio della giunta, il maggior editore argentino dell'epoca. Dunque lo scambio più o meno aperto era di tenersi il maggior silenzio possibile sui delitti che avvenivano in quell'epoca. Io, avendo il figlio di un amico sparito, mi trovai coinvolto indirettamente in questa faccenda, perché ero diviso fra il mio dovere professionale di portare a termine questo finanziamento e la coscienza di di aiutare un regime sanguinario e privo di qualsiasi scrupolo.
Quindi sei stato colpito direttamente, anche se indirettamente,
esatto.
E anni dopo, insomma, ti ha suscitato di nuovo delle forti emozioni al punto da volerle scrivere in un libro.
A un certo punto sono passati più di 30 anni da quel momento e ho pensato che fosse importante trascrivere la mia esperienza e
raccontarla. L'hai fatto benissimo, tra l'altro ripeto, una narrazione molto fluida e molto sofisticata, però.
Mi fa piacere che ti sia piaciuto.
Moltissimo.
Temi attraenti, lo leggeremo
moltissimo. È un libro importante, non solo per come è scritto, che ripeto è scritto molto bene, ma soprattutto per quello che dice. Sono fatti superati, passati, ma che non devono essere assolutamente dimenticati.
Verrete alla Fiera del Libro di Roma?
Penso di sì, penso che il nostro editore ci abbia pensato senz'altro.
Ma adesso è socio, quindi anche lei è la nostra casa editrice.
No, ma non credo che la mia piccola partecipazione abbia un qualche...
Guardi, lo dico da editore, è sempre gradito, un socio, soprattutto se finanziatore.
Ma no, è molto importante, perché poi nella mia esperienza professionale ebbi modo di conoscere il famoso vescovo Marcinkus, perché ebbi l'incarico...
Giocatore di golf.
Esatto, perché nell'84, pochi anni dopo queste vicende, ebbi l'avventura di dover recuperare dallo IOR parte del denaro che era stato sifonato dal Banco Ambrosiano grazie alle lettere di patronage dello IOR.
Quindi ti sarai imbattuto in un'altra...
E io mi sono trovato...
Melma!
Quanti libri possiamo scrivere qua? Ci abbiamo un'enciclopedia.
Ho incontrato in quell'epoca, in quel momento...
Si comincia ad aprire lo scrigno dei tesori.
In quel momento ebbi modo di incontrare Marcinkus, perché negoziai con lui la restituzione di un tè.
Non lo dica troppo che c'ha tutte queste notizie, perché se no la fanno sparire anche a lei.
No, ho negoziato insieme con lui la restituzione nell'84 a Ginevra alle banche estere che erano prestate,
certo,
all'Ambrosiano, di 250 milioni di dollari dell'epoca.
Bene, aspettiamo allora il prossimo libro.
Appunto, ma anche prima del prossimo libro, possiamo continuare parecchio a parlare di tutto questo. Allora, ringraziamo Vittorio Grimaldi, ricordiamo Rio Belgrano per i tipi di cliché. Quante
Sono
pagine?
254 pagine, 15 euro 5 centesimi a pagina. Correte a comprarlo.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a Editta Lubignan, una nostra collaboratrice, come possiamo dire, ascritta al nostro staff da 24 ore o poco più, che subito si è caratterizzata per essere istriana ma anche triestina, doc. Quindi stiamo parlando con Trieste, con una persona che si sta prodigando molto per tenere sempre acceso il rapporto tra noi romani con quella città e con radioattività. Salutiamo i nostri ascoltatori triestini e parliamo di una iniziativa che sta vedendo protagonista Editta per l'ospedale Burlo Garofolo, l'ospedale pediatrico infantile di Trieste, per le prossime festività. Ma a te la parola, Flaminia, per l'intervista alla nostra Editta.
Editta Lubignan, benvenuta.
Grazie, grazie mille, saluti a Roma, da Trieste.
Dunque, Ditta, tu hai preso in mano questa iniziativa meravigliosa, che però mi fa tristezza pensare che sia dovuta da un privato e non invece da una istituzione.
Perché sta raccogliendo che cosa? Diciamo ai nostri ascoltatori.
Allora, sì, per dirlo subito, tu stai raccogliendo giocattoli per il reparto di pediatria dell'ospedale Burlo Garofalo, ma questo perché per una tua esperienza personale, per tua figlia, mi dicevi, ti sei trovata lì e hai visto che non c'era assolutamente nulla per questi bambini.
Giusto, io mi sono trovata lì al pronto soccorso dove in pratica non c'erano giochi, non c'era nulla che potesse svagare in quelle ore d'attesa i bambini che aspettavano per una visita. Alquanto mi ero informata come mai potesse succedere questa cosa qui e mi è stato detto che la crisi si è fatta sentire anche da loro e non c'erano più le diverse associazioni che come negli anni precedenti portavano doni per i bambini ricoverati all'ospedale.
Quindi tu cinque anni fa tu hai preso in mano questa iniziativa che sta andando molto bene e che insomma vogliamo far passare
un appello,
anche
un
sì, il messaggio
ai nostri ascoltatori triestini: dove possono andare a portare i giocattoli?
Allora, come punto di raccolta io ho fatto il punto in via Slata per 26 di Trieste.
In via, scusa, ripetilo, non si è sentito.
Scipio Slata.
Via Slata per 26 si trova presso la tua assicurazioni davanti al polo cardiologico dell'ospedale Maggiore, dove le persone che vorranno contribuire troveranno lo scatolone, troveranno la lettera protocollata, firmata e timbrata dall'ospedale stesso, senza dover aver paura che queste cose poi alla fine non vadano a finire nelle mani giuste.
Perché il problema è sempre questo, che si danno dei soldi o si danno dei giocattoli, ma non si sa poi dove vengono portati.
Infatti,
senti,
noi
Ditta,
non accettiamo soldi, ma accettiamo solo i giocattoli.
Solo giocattoli, ma nuovi?
Allora, i giocattoli devono essere nuovi, non possono essere usati, perché questi poi vengono regalati non solo per le feste natalizie, ma tutto ciò che rimane viene dato ai bambini quando finiscono i cicli di chemioterapia come premio, oppure chi si ritrova in ospedale il giorno del proprio compleanno.
Ecco, questo dicevo perché deve essere una raccolta sì finalizzata forse al Natale, che insomma è un momento particolare per tutti, e quindi un bambino solo a Natale fa più tristezza di un bambino solo in un altro momento, ma
anche
forse,
nel giorno del suo compleanno.
Sì, però a parte il giorno del compleanno, forse per i bambini ricoverati dovrebbe essere una cosa sì continua. Non ci dovrebbero essere dei momenti in cui si fa il dono e degli altri in cui no.
Contiamo sulla generosità.
Diciamo che la cosa è continua fino a quando a disposizione hanno cose da regalare.
Certo.
Però ho notato anche che ci sono poi, sono subentrate diverse associazioni, scuole di ballo, insomma ho smosso un po' tutte le mie conoscenze e dopo 5 anni posso dire che non siamo gli unici, io e i miei amici, ma si stanno dando da fare anche altre persone.
Grazie Ditta Labinian, ricordiamo quindi le assicurazioni in via Slataper,
numero 26,
portate i vostri regali per questi bambini.
E
che
se si vogliono ci possono spedire anche da fuori Trieste, mi pare evidente.
Ah beh certo.
Volendo, l'indirizzo è sempre quello.
Grazie Ditta allora.
Grazie a voi, gentilissimi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Flaminia, volevo parlarti di un libro che sto regalando tantissimo. Parliamo di Non insegnate ai bambini, un libro illustrato che parte da una storia particolare, da un cantante, un cantautore amatissimo che è scomparso da qualche anno, Giorgio Gaber, e con degli illustratori incredibili.
Sì, infatti è un libro particolare che hanno realizzato questi 4 illustratori, poi vedremo chi sono, con dei disegni molto belli e che comunque ha un messaggio importante che trasmette. Con noi collegato Roberto Paravagna. Roberto?
Sì.
L'hai letto per noi.
Sì, più che letto, sì, l'ho letto e l'ho sfogliato attentamente perché ci sono...
Da godere, un libro da godere.
È bello da vedere, ma qual è il messaggio che vuole trasmettere?
Dunque Flaminia, io parto dalla frase, quindi Non insegnate ai bambini è una canzone di Gaber Luporini che è stata inserita nell'album Io non mi segnalo del 2003, tra l'altro Gaber, come dicevate prima voi da studio, è scomparso qualche anno fa, cioè il 1 gennaio del 2003. La canzone è un brano estremamente malinconico.
Una delle ultime tra l'altro.
Sì, perché è uscito questo album, povero Gaber, da poco scomparso. Una canzone di rabbia, di malinconia contro, in sostanza, dice l'autore, chi vuole riversare sui figli le proprie aspirazioni. Va a toccare questo segmento qua molto particolare. Infatti nella canzone si parte dalla frase «Non insegnate ai bambini la vostra morale perché», dice Luporini, «è stanca e malata e potrebbe far loro male».
Dunque, quindi non c'entra niente l'idea dell'Emile di Rousseau, per esempio? Non c'è un fatto educativo proprio nel senso tecnico del termine. E proprio non trasmettete ai bambini le vostre...
L'ansia da prestazione, sì. da risultato, quello che non avete fatto.
E anche una moralità forse sbagliata.
Sì, perché Luporini e Gaberi insistono su questo, loro dicono in sostanza non date ad intendere ai vostri figli ciò che voi avete in testa, perché ciò che voi avete in testa, ripeto, sostengono gli autori, potrebbe essere stanco, potrebbe essere una morale stanca. Quindi è un po' questo libro illustrato, come dicevate prima, che insegna come relazionarsi con i bambini, e questa potrebbe essere un pochino, insomma, la frase iniziale per parlare del prodotto edito da Cartusi Editore, la cui fondatrice Patrizia Zerbi lo ha pubblicato inserendo una serie di tavole di questi quattro artisti e dando quindi il via a una specie di Gaber illustrato che parla a ragazzini, secondo me intorno ai 10 anni potrebbe essere l'età di riferimento, e insegna ai genitori un modo diverso di fare, i genitori, di fare questo mestiere che credo sia tra i più difficili al mondo. La canzone del signor G, lo chiamiamo confidenzialmente così, che sta dentro a uno di questi CD ultimi usciti, è quindi stato il pretesto per lavorare a questo progetto che è nato, io sono andato un pochino a cercare di sapere qualcosa, è nato in un contesto di riunione tra amici, come potremmo essere noi tre, io, Alberto e Flaminia, che ci sediamo a tavola, mangiamo qualcosa e ci vengono in mente delle idee. E Non insegnate ai bambini, e tra l'altro il libro si legge in sintonia completamente con i principi che guidano l'editrice Cartusia fin dalla formazione, che ormai è oltre 30 anni fa.
Diciamo che sono lavorare... milanesi, sono delle signore milanesi, ricordiamo.
Milanesi, esatto, infatti Patrizia...
È in Gran Milan.
Sì, all'insegna della Madonnina. L'idea di lavorare a questa iniziativa particolare, questo libro illustrato, è piaciuto subito evidentemente a tutti, quindi è iniziato questo percorso di progettazione del libro abbastanza complesso, costruito quindi con una disponibile generosità. Alcune curiosità, ci sono state ovviamente tantissime riunioni per confrontare i diversi punti di vista sul messaggio di ogni strofa. Perché? Perché aprendo e sfogliando il libro, oltre a questi disegni che a mio avviso sono entrano nell'universo,
ricordiamoli però i disegnatori, mi pare c'è Alessandro Ferraro, sì,
esatto,
Arianna Papini.
Hai ragione, sono Gianni Di Conno, non l'ho detto prima, chiedo scusa, Alessandro Ferraro, Gianni Di Conno appunto come ho detto prima, Arianna Papini, Antonello Silverini. E la Papini ha detto in merito che è un libro a quattro mani, una specie di sogno, solo nel confronto si possono scoprire i limiti che sono la più grande risorsa. Invece un altro disegnatore, Alessandro Ferraro, sostiene che in questa canzone di Gaber c'erano parole e musica, quindi noi abbiamo provato, ha detto l'autore, a cantarla di nuovo con le nostre immagini. E l'interessante nello sfogliare questo libro è che di pagina in pagina, oltre ai disegni che sono, ripeto, straordinari, che rientrano un pochino nell'universo onirico, quindi sono disegni surreali che ricordano un pochino il mondo dei sogni, di pagina in pagina ci sono le strofe di tutta la canzone. Risultato secondo me particolare in questo collegamento di oggi, che come si può capire è riservato un pochino al pubblico un po' più giovane, è tutto questo lavoro è stato un libro corale, un libro forte, un libro davvero coinvolgente, tra l'altro è anche grande perché 28 centimetri mi pare per 28.
Quindi giustifica anche la cifra, che ricordiamolo sono 20 euro, sono 50 centesimi a pagina, perché sono poche pagine, ma è veramente un oggetto molto bello e valido.
È un libro illustrato, quindi non si può paragonare a delle pagine stampate. Però volevo dire, Roberto, tu giustamente lo indirizzi ai bambini tra fine elementari e prime classi delle medie,
sì,
anche forse ai genitori, perché mi sembra che insomma i genitori abbiano parecchio da imparare da questo testo, che poi insomma viene da un grandissimo pensatore.
Direi di sì, Flaminia, perché quando io pensavo nel preparare il collegamento per questo libro, pensavo proprio all'immagine della mamma o del papà che sfogliano insieme, che leggono insieme, tra virgolette, un testo al proprio figlio, ai propri figli. E questo prodotto della Cartusia mi pare che rientri a pieno in questa icona, insomma, prettamente familiare, insomma, se vogliamo dire così, anche perché è un modo perché i genitori si sforzino ulteriormente, più di quello che già fanno, sono sicuro che lo faranno, per aiutare i propri ragazzi a crescere. Lo pensavo in questa maniera.
Ti ricordi di Gaber che cos'è un albero, no?
Certo, mi ricordo e come quella canzone lì, come.
E a proposito di alberi, purtroppo voglio rifare un annuncio riguardo Israele. Israele recentemente è stata bruciata, è stato dato fuoco in maniera dolosa, non si sa come, e sono stati bruciati ettari di foreste, molti feriti. Un disastro. E allora c'è l'associazione Keren Keimet Le Israel, kklitalia.it, che sta facendo un fundraising per cercare di riacquistare le sostanze ignifughe, di ripristinare le foreste, di ospitare le famiglie evacuate e di preparare le foreste per le piantagioni future. Quindi è importantissimo fare una donazione libera, che però aiuti Israele, che di nuovo è minacciata da violenza e morte. Allora, vi diamo il numero IBAN sul quale potete fare il versamento.
Banca prossima, IT 05 Y 03 359 01 600 100 122 860.
Grazie Roberto, ti salutiamo e ci risentiamo per un altro collegamento e con un nuovo libro.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa 284esima puntata volge al termine e, come ce l'avamo promessi qualche settimana fa, è tornato a trovarci Giorgio Manacorda, un intellettuale, un poeta che amo molto e che rappresenta per me un punto di riferimento nella critica militante italiana nel campo soprattutto della poesia. È uscito recentemente un saggio che ha fatto molto discutere, che ho apprezzato moltissimo, La poesia, editore Castelvecchi, 18,50 euro, sono 150 pagine molto dense, 12 centesimi a pagina, sono ben meritati. Flaminia.
Dunque, Giorgio Manacorda, ci eravamo lasciati sì, più o meno 2 settimane
grazie.
Fa su questa domanda, sul perché la poesia non viene forse capita per come dovrebbe essere capita, viene spesso equivocata, fa parte della letteratura, la letteratura non potrebbe esistere senza poesia. Io ti chiedo, dov'è il confine tra la buona poesia e la poesia invece pedestre, scritta da chiunque, poi si sente poeta ma poeta non è?
Il confine purtroppo non c'è. Il confine è nel lettore, il confine è nella capacità di leggerle.
Sì,
la
però
poesia.
Mentre un libro forse è di più facile recensione, no? Un libro lo leggi, immediatamente capisci se ti piace o non ti piace, a prescindere anche dalla tua cultura personale, perché insomma è più accessibile forse a tutti. La poesia invece rimane più isolata, no? Più di difficile interpretazione.
Beh, in realtà è di difficile interpretazione, diciamo, perché la poesia è un testo estremamente denso, stratificato, tendenzialmente chiuso anche proprio dal punto di vista, come posso dire, della organizzazione del testo, no? È chiuso, è un oggetto chiuso che è lì, non scorre. Ogni poesia è poesia o viceversa è un tentativo di farla, la poesia. È chiaro che, come per molte cose della vita, non c'è una regola, non c'è un prontuario, non c'è nessuna garanzia.
Per esempio, tu ai giovani che si avvicinano alla letteratura, alla poesia, quale poeta consiglieresti? Anche moderno?
Saba, Montale, in Italia dico.
Beh, quindi sempre i grandi classici, non c'è qualcuno adesso?
Sì, c'è, se devo dare un consiglio, diciamo, su poeti viventi, Paolo Febraro, che c'ha 50 anni.
Senti, il tuo libro a chi si rivolge? Tu a chi pensavi mentre scrivevi che avresti voluto lo leggesse?
Ma no, in realtà non pensavo, nel senso che dirò una cosa un po' strana per un libro.
5 anni di lavoro, giusto? 5 anni.
No, di più, ma in modo estremamente rapsodico.
Però insomma, il cammino è iniziato tanto tempo fa.
Il cammino è iniziato molto tempo fa. Ed è una, come posso dire, per accumulo e montaggio di idee, ecco,
questo che hanno detto alcuni, che il libro è diviso in due parti, ne sei d'accordo che sia così?
Sì, no, proprio c'è una, diciamo, una specie di chiamiamola introduzione, insomma, e poi diviso assolutamente in due parti, una più legata, diciamo così, al Novecento e una più dichiaratamente teorica.
Qual è stata scritta prima?
Ma si sono scritte nel tempo. Si sono scritte nel tempo.
La teoria non anticipa la pratica, via.
No, non è una chiave di lettura.
Quindi antistrutturalista, ecco, via.
No, non è un libro strutturalista, assolutamente no, non sopporto. Non li sopporto molto, anzi c'è anche una critica molto forte spesso quella. No, è un libro, diciamo così, che è un po', in un certo senso, è, io ho pensato, facendo la poesia, facendo anche scrivendo le poesie, se, inevitabilmente per me ho sempre pensato che cosa stavo facendo, che cos'era quella cosa lì, anche perché quando io c'avevo 20 anni dominava, diciamo, le neoavanguardie, il grado zero della scrittura, eccetera, eccetera. Allora, diciamo una dimensione di tipo nichilista. E allora a quel punto diciamo, ma perché io seguo a scrivere poesie se non ha alcun senso scriverle? Allora, siccome però le scrivo ugualmente, ho seguitato a pensare perché. E nel tempo ho scritto brevi libri o anche saggi su riviste e così via, finché a un certo punto ho detto bene, provo a montare tutto questo, e mentre tagliavo pezzi, montavo e rimontavo, naturalmente ho ricominciato ancora a pensare, e quindi tutto quel materiale ha preso una piega inedita ed è arrivata, diciamo così, da un punto di partenza, anzi dal primo punto di arrivo, che diceva la poesia è la forma della mente, all'attuale punto di arrivo che dice la poesia è la forma della materia.
Senti, Giorgio, tu come la definisci la tua poesia?
La mia, quella che scrivo io?
La tua, sì, esistenzialista. Come ti definisci?
Io in realtà non ci ho mai pensato a definire la mia poesia, perché credo che nessuno possa definire la sua poesia. Diciamo che stranamente, con mia sorpresa, dicono che sono un poeta romantico.
Ecco, quindi sei incanalato nella scia dei poeti romantici.
Ma non vuol dire niente.
Una cosa però è emersa, che tu dai un sesso alla poesia. In qualche modo la definisci donna.
Ah sì? E cioè?
Come la parte lunare dell'uomo, in qualche modo.
No, io non ci ho mai pensato. No, perché? No, la poesia non ha sesso. Se in italiano ci fosse il neutro...
È molto più fertile che combattiva, in qualche modo, no?
Ma sì, ma la mia idea della poesia, certo, è fertile perché nasce dalla creatività, e quindi è il vertice di quello che noi siamo, cioè animali creativi.
Ma è anche combattiva perché riesce a dire qualunque cosa. Anzi, con la dolcezza della poesia riesci a far passare dei messaggi anche molto
anche
violenti.
A fare le guerre, certo.
No, certo, ma però non è che la poesia ha come fine il combattimento. Questo è il punto.
La vittoria sì, però.
Può avere come fine la vittoria della specie umana.
Su questa battuta penso che è difficile aggiungere.
Beh sì, infatti tu dicevi che non volevi fare
sei lapidario.
ma poi si aprono degli scenari invece di grande...
È un libro teorico.
Certo.
Cioè io potevo fare un libro molto ampio, ho fatto un libro, una sintesi.
Ma tu credi che questo libro, per esempio, a degli studenti liceali potrebbe essere
utile?
Assolutamente
sì.
Qualcuno ha detto che dovrebbe essere diffuso nelle scuole, però ci vogliono degli insegnanti capaci, certo, di renderlo. È scritto, credo, in modo assolutamente limpido.
Sì, no? sì. Non è criptico.
È per niente criptico.
No, anzi, è lapidario in qualche modo.
Ma addirittura, sì, insomma, è stato detto anche che ha delle, siccome è scritto a brani, all'asse, no? Sì. Come fossero tutte strofe di un poema.
Sì, sì. Può essere utilizzato come temi.
Sì, c'ha ognuno di queste lasse, di questi blocchi di testo, c'è chi ha detto che si chiudono con una specie di aforisma, sentenza. Io non me ne sono reso conto.
Quindi noi invitiamo non solo i ragazzi a comprarlo, ma gli insegnanti ad adottarlo, perché forse potrebbe essere anche utile molto per loro.
Grazie a Giorgio Manacorda. Ricordiamo, il titolo del libro è La poesia, editore Castello Vecchi, 18,50 euro, 150 pagine, 12 centesimi a pagina. Ma ci tornerai a trovare?
Quando volete, io mi diverto sempre molto alla radio.
E allora sei sempre il benvenuto. Grazie a Giorgio Manacorda.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, ma prima di salutarci con il consueto saluto da Rovigo di Cristiano Draghi, abbiamo con noi una cara amica, un'architetta molto affascinante, che ci torna a parlare di qualità della vita. Parliamo di Sara Lucci Noseda, che a Roma, ma non solo, in molte location importanti, tiene a cuore la qualità della vita, il benessere nella casa. Cosa significa vivere bene in una casa accogliente?
Beh, prima di tutto ti ringrazio dell'introduzione. Mentre parlavi della qualità della vita, pensavo che questo è un argomento che da sempre è soggetto a grandi discussioni, a grandi dibattiti. E ci sono stati tanti esperimenti legati a questo, soprattutto a livello urbanistico, per cui secondo me dovrebbe tornare al centro della conversazione.
E Feng Shui, che ne pensi?
Fa parte di un'altra cultura, però anche quello è fondamentale da tenere presente nella progettazione di interni e nella progettazione delle città.
Lo vuoi spiegare per chi ci ascolta di che si tratta?
Allora, il Feng Shui è una fa parte della cultura soprattutto orientale e è una tecnica,
un orientamento
che
come
tiene
posizionare
conto
i mobili, in particolare, no? Le
sì,
finestre,
ma non solo, considerare l'orientamento degli ambienti, i materiali utilizzati, i colori.
Quindi
influenzano
in pratica,
molto
quando tu
vivere.
Entri, no, io lo dico a proposito perché arrivo adesso, sono reduce da Parigi, dove sono stata in un grande albergo di insomma, i proprietari sono orientali,
sì.
Quindi non c'era scritto questo Feng Shui da nessuna parte, però evidentemente
facciamo un po' di pubblicità. Come si chiama?
Il Peninsula
come
a
la
Parigi,
penisola italiana, insomma.
Però è in tutto il mondo, è una catena alberghiera che è in tutto il mondo, e devo dire che la qualità della vita è straordinaria, perché è molto tecnologico, che sembrerebbe una banalità, invece.
Tu hai lavorato, Sara, all'Aldovrandi di Roma, se non ricordo male.
Anche sì.
Hai ristrutturato anche grandi alberghi.
Sì.
Cosa
sì.
Si deve pensare quando si ristruttura un grande albergo?
Prima di tutto le persone devono sentirsi a casa, per cui.
Quindi non di transito.
Sì, e soprattutto non frenate quando si entra in un albergo, non bloccate. E appunto parlavamo dei colori, per esempio io leggevo proprio un libro sul Feng Shui che sconsigliava, per persone che sono particolarmente sensibili o hanno problemi addirittura di tachicardia, di utilizzare il rosso, perché il rosso, come si sa, è un colore che dà molta frenesia.
Garibaldino.
E quindi toni più pacati, soprattutto negli ambienti intimi, quali la camera
da letto certo,
o gli ambienti dove si...
Colori pastello.
Assolutamente. Evitare gli spigoli acuti negli ambienti, e la superficie tondeggiante più morbida sicuramente dà un impatto più
e
avvolgente.
E quindi il Peninsula è all'insegna del Feng Shui.
E poi anche la rumorosità, cioè sentire per esempio il rumore dell'acqua sicuramente tranquillizza, rende tutto molto più
lo mettevano un sottofondo di filo diffusione
oppure ecco
diuretico.
Sì, perché poi tutte la nostra sensibilità è 360 gradi, per cui sia la parte architettonica legata appunto agli spigoli oppure alle superfici più morbide, i rumori, i suoni, i profumi rendono l'ambiente più vivibile.
Grazie quindi. Ancora a Sara Lucci Noseda, che gli auguriamo quindi di progettare e realizzare le case dei nostri sogni e di portarci in alberghi di ospitalità non temporanea, ma di farci sentire a casa, come speriamo di far sentire a casa i nostri ascoltatori. Siamo entrati veramente ai saluti finali con Cristiano Draghi che ci ha raggiunto. Ciao Cristiano.
E a proposito di stare bene, avete visto le classifiche delle città più vivibili d'Italia, no? Delle province più vivibili, dove la nostra vicina Mantova, di qua a Rovigo, basta passare un ponte, è arrivata prima. Non sarà per via del Festival dei Libri che hanno, anche, cioè il fatto che fanno cultura.
Festival Letteratura, sì, è ormai arrivato all'edizione.
Vedi che la cultura, la letteratura e i libri fanno bene alle città, ma fanno bene alla città anche perché è importante che ci sia, a parte la bellezza di Mantova. Io non la conosco benissimo, insomma, come dire.
Beh, guarda, io invece ti posso dire che Mantova è veramente un gioiello straordinario che abbiamo in Italia. È completamente affacciata sul Mincio, cioè sembra venire fuori dal Mincio. Ha una pavimentazione fatta tutta a ciottoli che io non avevo mai visto da nessuna parte. Molto scomoda per i tacchi, però è di una bellezza strepitosa. È una città con un'atmosfera veramente speciale, unica.
Gelosia qua da Rovigo, che invece siamo precipitati verso la metà della classifica, perché invece qui la vivibilità è molto più bassa e forse dovrebbe proprio fare più iniziative del genere, più cose del genere, invece di buttarsi in robe velleitarie. La sapete l'ultima, quella dell'insegnamento del Veneto obbligatorio nelle scuole, così vorrebbe qualcuno qua in questa regione.
Del dialetto veneto?
Sì, lingua, come materia,
lingua.
Il Veneto è una delle lingue. Sì, il problema è questo, che prova a far parlare uno di Occhiobello che praticamente parla ferrarese, o dell'isola di Ariano, farlo parlare con uno di Belluno, tra l'altro un'altra città che è in altissima classifica nel benessere, nello star bene, con uno di Venezia o con uno di Treviso, cioè parlano tutte lingue diverse. Quindi io voglio vedere quale sarà il Veneto insegnato nelle scuole. Insomma, vabbè, se si lasciasse perdere queste cose qua e ci si dedicasse ad altro sarebbe forse meglio, anche se qualche corso di Veneto si può pure fare, per carità.
Beh, molto campanilisti, si ritorna, insomma, molto. Certo, non è male tutto sommato.
Che programmi ci sono? Che programmi ci sono?
Che programmi ci sono,
didattici, da che si inizia?
Ah sì, per insegnare, ma così i bambini, oltre a beccarsi l'italiano e pure l'inglese, magari un'altra lingua, si devono fare anche l'ora di Veneto, e questo magari può essere anche una cosa divertente. Però ripeto, c'è un Veneto, il problema è che nell'Italia dei campanili non esiste.
Lo stesso problema è in Sardegna, anche lì ci si scontra sulla standardizzazione, soprattutto per quanto riguarda la lingua scritta, perché il parlato magari si può anche avvicinare, ma gli accenti, i tonici, che cambiano veramente in modo incredibile, perché più il dialetto è vocale e meno è scritto, e più la difficoltà è di traslitterarlo.
Comunque l'importante, secondo me, è che poi più cose si imparano e meglio è, ma che sia un andare avanti e non un tornare indietro, ecco questo.
Ventesima edizione di Mantova, ci dicono dalla regia, quindi siamo arrivati veramente a tanti anni. E Rovigo invece che cosa propone per il Natale e per la letteratura?
No, per carità, per adesso siamo ai mercatini. Sai, qui, non so, oggi giravo per il mercato di Rovigo, è veramente una l'unica cosa che tira fuori le persone di casa è andare fra i banchi a frugare per comprare qualche vestito o qualche profumo o qualche cosa, un paio di calze. Insomma, non mi sembra che il momento sia particolarmente eccitante da queste parti. Che dire, forse dobbiamo aspettarci qualche cambiamento in futuro, ma
non c'è
un grande ottimismo.
Abbassare i prezzi e forse il mercato riprende un pochino.
Abbassare i prezzi.
No, perché tanto a dire non compra, la gente non compra anche perché i prezzi sono molto alti.
I libri costano poco.
I libri costano poco, hai ragione.
Beh, io dedicherò una buona
molto
parte
alcuni, perché ci sono anche molti libri che si potevano non scrivere. Comunque, non voglio essere caustica.
Saluti finali, Cristiano.
Bene, no, saluti finali, è ottimo, arriva Natale, facciamo come sempre, compriamo libri, dai, soprattutto nelle librerie indipendenti, magari ficcandosi dentro, perché c'è sempre un libraio che ti dà un buon consiglio.
E alla Fiera del Libro, che inizia mercoledì qui a Roma, quindi venite a Roma, più libri, più liberi. Giovedì, chiedo scusa, l'8 dicembre, fino all'11 siamo al Palazzo dei Congressi e avrete sicuramente la possibilità di scegliere il libro giusto per voi. I saluti alle Radio Contubernali.
Allora, grazie, vi salutiamo e salutiamo AI Radio ad Avellino e Benevento, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura a Roma, da cui trasmettiamo, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, e sul web www.clubradiolive.it e www.radiorovigo.net.